Allora, forse possiamo cominciare.
Okay. C'è un nutrito pubblico. E allora, stamattina passiamo a parlare di udito. Io uso questi sensi aristotelici, però così andate più nel dettaglio. E il nostro relatore stamattina è il professor Mammano, che viene da Padova adesso. Il professor Mammano si è laureato in fisica nel 1987 all'Università di Parma e poi ha continuato con un dottorato, sempre nell'ambito della biofisica, questa volta presso la SIS. Il dottorato l'ha preso nel 92, dopodiché si è recato in Inghilterra all'Università di Bristol, dove è rimasto per alcuni anni, e dal 96 poi è ritornato alla SIS come ricercatore e infine è passato all'Università di Padova come professore associato in un dipartimento di fisica, ma occupandosi sempre di biofisica e di fisiologia dell'apparato uditivo a partire dal 2002. Fabio, a te.
Grazie mille. Allora, intanto volevo dirvi, mi fa piacere essere interrotto nel momento in cui ci fossero delle cose che non sono chiare. Capisco che il mio problema quando parlo a audience miste è che, venendo da un ambito fisico e cercando di tradurre delle cose nell'ambito biologico, c'è sempre qualche tassello di informazione mancante. Quindi se posso tappare il tassello al volo lo faccio volentieri. Siccome avremo in programma una cosa piuttosto lunga di circa 2 ore e mezza, penso che dovremmo fare una pausa a qualche punto, quindi quando vi vedo capottare mi fermo, se no mi dite ci fermiamo, quando volete in qualunque momento facciamo la pausa e poi riprendiamo dopo il coffee break. La prima parte, questa che vedete adesso, era stata messa in calendario con questo titolo, Transduction Excitation in the Cochlea, e lo scopo di questa prima lezione sarebbe quello di introdurvi all'argomento sistema uditivo periferico, in modo da permettervi di apprezzare poi quelli che sono gli sviluppi più recenti delle cose che stiamo facendo a Padova, che sono, diciamo, molto più biologico-molecolari di questa prima parte, che è essenzialmente fisica. Per cominciare vi faccio vedere una cosa che, diciamo, riguarda il sistema uditivo non direttamente, cioè la percezione del suono, come viene generato un suono vocale, come quello che sentite adesso, e come questo viene processato dal sistema uditivo periferico. Ho scelto questo tipo di introduzione perché vedrete che sono dei fenomeni molto interessanti e spero che nel corso di questa lezione i meccanismi biofisici che permettono questo tipo di processamento vi saranno chiariti. Il sistema vocale, del quale appunto qui facciamo solo una brevissima introduzione, comprende vari apparati di fonazione che essenzialmente cominciano dal diaframma e terminano nelle cavità oronasali, e essenzialmente funziona per l'intervento delle corde vocali, che sono un sistema risonante, il quale vibra a una certa frequenza, a seconda del fatto che lo speaker sia maschio o femmina, questa frequenza varia tra i 100 e i 250 Hz, e questo avviene per una serie di meccanismi idrodinamici dei quali non occorre occuparsi qui, ma la cosa importante da notare è che questa vibrazione periodica delle corde vocali inietta impulsi di pressione nelle cavità oronasali. A ogni impulso di pressione le cavità oronasali vanno in risonanza come delle vere e proprie cavità, e a seconda della forma che assume la cavità in un particolare istante si genera una particolare risonanza o un'altra. Questo codifica, encodes, per un particolare tipo di suono vocale. E in alto, adesso vedete una rappresentazione molto schematica del processo, vedete gli impulsi di pressione generati dalle corde vocali, che hanno una struttura periodica, perché le corde vocali vibrano periodicamente. Questa specie di pettine, vedete qui sotto, è l'analisi di Fourier di questo segnale temporale, che è pressione in ordinata e tempo in ascissa. Questo pettine sta a rappresentare le componenti di Fourier, cioè quante onde sinusoidali di una certa frequenza bisogna sommare per ottenere questo segnale complessivo che vedete qui in alto. Vedete che questo spettro di Fourier degli impulsi di pressione non ha una particolare struttura. Tutte le cosiddette armoniche, cioè le frequenze multiple della frequenza a cui vibrano le corde vocali, multipli interi, sono quasi equamente rappresentate. L'altezza di queste sbarrette verticali diciamo, indica la potenza con la quale una certa sinusoide viene rappresentata nella somma di Fourier. Questo segnale di input che viene generato a livello delle corde vocali eccita la cavità risonante, la cui rappresentazione grafica è data qui. Una cavità risonante ha alcune frequenze di risonanza che sono i picchi di questa curva continua che vedete. Per codificare una vocale servono almeno 3 di questi picchi posizionati in punti diversi lungo l'asse delle frequenze. Queste frequenze di risonanza si chiamano formanti, sono indicate con simboli F maiuscolo, al contrario delle F minuscole che indicano generalmente le armoniche della frequenza fondamentale di vibrazione delle corde vocali. Passando attraverso la cavità risonante delle cavità oronasali, il segnale di input viene filtrato e lo spettro di Fourier dell'output è mostrato qui sotto, è la moltiplicazione di questa funzione per questa qui. Quindi vedete che passando attraverso le cavità oronasali lo spettro di input viene modellato e alcune frequenze presenti nello spettro originale vengono accentuate, quelle in corrispondenza dei picchi F1, F2, F3, e altre vengono soppresse, queste nelle zone diciamo antirisonanti. Il risultato, quando uno antitrasforma questa funzione, è la funzione temporale che vedete qui sotto, dove ci sono sequenze quasi periodiche che corrispondono all'emissione di una vocale. Una vocale dura alcune decine di millisecondi ed è il risultato della riproduzione periodica di questa sequenza di ondulazioni che vedete qui. Le vocali si distinguono essenzialmente per la posizione dei picchi F1, F2, F3. Il pannello di destra vi mostra cosa succede se si varia la frequenza di vibrazione delle corde vocali. Passando dal pannello A1 ad A2 la frequenza viene rarefatta. In presenza della stessa forma delle cavità oronasali, la percezione della vocale è la stessa. Voi capite A, sia che lo dica un parlante uomo che un parlante donna, anche se la frequenza di vibrazione delle corde vocali è la stessa. E quello che fa il sistema uditivo è mostrato essenzialmente qui sotto, dove vedete la rappresentazione spettrale di tutte le vocali della lingua inglese, che sono di più di quelle italiane, e vedete che sono i 3 pallini della F1, F2, F3 accanto a ciascuna delle rappresentazioni spettrali. Vedete che questi pallini si spostano, cioè questa F3 è quasi la stessa per tutte, ma F2 varia notevolmente tra una vocale e l'altra, e così fa F1. Nel transitare da una vocale all'altra, noi percepiamo la transizione di queste frequenze formanti nello spazio delle frequenze. Facciamo quello che si chiama formant tracking. Un processo molto, diciamo, importante, strabiliante, che avviene in velocità in tempo reale praticamente, e del quale vorrò cercare di rendervi conto nel corso di questa lezione. Un esperimento veramente storico e di un'importanza capitale per la nostra comprensione del sistema uditivo è quello che avete illustrato qui. Fu eseguito a metà degli anni Ottanta dal ricercatori che provengono dal gruppo di Nelson Chiang all'MIT, e poi i dati di questi ricercatori furono elaborati da Secker Walker e Searle, sempre all'MIT, che in un lavoro del 90 che avete pubblicato qui, presero i dati grezzi ottenuti, adesso come vi spiegherò, e produssero questo mirabolante pannello che vedete qua, nel quale c'è una quantità impressionante di informazione. La tecnica sperimentale consisteva nel registrare dal nervo uditivo, quello che vedete qui mostrato, di un gatto anestetizzato, il quale è stato mantenuto in questo stato per oltre 24 ore, in modo da permettere agli sperimentatori di registrare da più di 200 fibre del nervo acustico. Al gatto è stato fornito un input vocale sintetizzato da un sintetizzatore vocale, in modo che fosse uno stimolo assolutamente riproducibile e che potesse essere riprodotto per le 24 ore della durata dell'esperimento, a intervalli regolari. A ogni sottomissione dello stimolo, che era una plosiva DA, veniva registrata la risposta di una singola fibra. Di questa fibra veniva determinata la cosiddetta frequenza caratteristica, cioè la frequenza alla quale, in presenza di un tono puro, la fibra dà la massima risposta. E poi la collezione di queste registrazioni è stata ordinata, come vedete qui, in ordinata ci sono le migliori frequenze per ciascuna delle fibre registrate e in ascissa il tempo. Vedete la struttura periodica di questi, del complesso dei segnali, vedete che c'è in risposta a ogni impulso generato dal sintetizzatore vocale che simula la vibrazione delle corde vocali, c'è un picco di eccitazione su ciascuna delle fibre del nervo acustico, questi sono questi intervalli che vedete qui. Le fibre di alta frequenza che hanno essenzialmente risposte all'onset dell'impulso di pressione e le fibre di frequenza intermedie cominciano a mostrare una struttura in questa cosa si chiama post-stimulus time histogram più complessa, cioè dopo l'onset dell'impulso di pressione ci sono delle risonanze locali pescate dalle fibre, queste durano per un certo intervallo di tempo e come vedete c'è un panorama di frequenze di risonanza che sono aggregate per gruppi di fibre qua indicati con G3, G2, G1, G0 rispondono in modo molto simile attraverso il tempo con pattern di risonanza locale molto simili. Allora, questa è una cosa molto sorprendente di per sé. E quello che fecero Sacher, Walker e Sir fu di calcolare fibra per fibra gli intervalli tra picchi di eccitazione del nervo acustico, fare la media su questi gruppi G3, G2, G1, G0 di questi inter-peak time intervals e rappresentarli nel grafico successivo che vedete qui. Qui ci sono gli inter-peak time intervals in funzione del tempo e l'inverso degli inter-peak time intervals sono delle frequenze. Il risultato straordinario di questo esperimento fu che sul nervo acustico del gatto stimolato dalla plosiva DA viaggia la sola informazione rilevante, e cioè le formanti F1, F2 e F3, che vedete rappresentate in questi picchi che variano nel tempo perché durante la stessa plosiva la frequenza formante varia e il sistema auditivo fa il tracking della formante. Questo a destra è lo stimolo sintetizzato dal sintetizzatore vocale nel quale sono rappresentate F1, F2, F3 e il loro decorso temporale. Quindi in tempo reale il nervo acustico del gatto trasmette al cervello del gatto tutta e solo l'informazione rilevante, quella codificata dal sintetizzatore vocale, cioè come le frequenze F1, F2, F3 devono viaggiare verso il cervello. E nient'altro, non ci sono frequenze diverse da F1, F2, F3. Mentre se uno analizza lo spettro di frequenza del segnale trova tutte le armoniche della frequenza di vibrazione delle corde vocali più o meno accentuata. Come avvenga questa ripulitura dell'informazione non rilevante con mantenimento della sola informazione essenziale è un problema formidabile. Se uno dovesse fare artificialmente un sistema che fa questo farebbe molta fatica, eppure il sistema auditivo lo fa e spero di farvi capire come questo sia possibile. Nell'affrontare il sistema auditivo dal punto di vista fisico saltano subito all'occhio delle cose veramente interessanti. Alla soglia dell'udibilità un suono appena percettibile corrisponde a circa una pressione di 28 micropascal, intendendosi con ciò una variazione di pressione sopra il valore basale della pressione atmosferica di una atmosfera, che corrisponde a 100.000 pascal. Quindi variazioni infinitesime della pressione atmosferica sono in grado di produrre una sensazione acustica. Queste vibrazioni, variazioni di pressione, producono vibrazioni all'interno delle molecole d'aria dell'ordine di 67 nanometri al secondo in velocità o 11 picometri in ampiezza di spostamento alla frequenza di 1 kHz. 11 picometri, per darvi l'idea, è un quinto del raggio di Bohr dell'atomo di idrogeno. Quindi le molecole d'aria alla soglia dell'udibilità si spostano mediamente di un quinto del loro diametro. Eppure questo produce una sensazione uditiva. Alla soglia del dolore, che corrisponde a una pressione di 28 pascal, un milione di volte sopra quella dell'udibilità, lo spostamento delle molecole d'aria è ancora molto piccolo, dell'ordine di 11 micron, cioè un settimo dello spessore di una pagina di un foglio di carta A4. Quindi anche quando vi state massacrando le orecchie in discoteca perché vi sottoponete a pressioni acustiche dell'ordine di 120 decibel, che questo corrisponde a spostamenti delle molecole d'aria dell'ordine della decina di micron. Tutto ciò è reso possibile dal sistema uditivo periferico, il quale è qui schematizzato. Qui vedete nella parte di sinistra il meato acustico esterno, e questa è una rappresentazione pittorica dell'onda acustica che viaggia in aria, facendo vibrare le molecole attorno alle proprie posizioni di equilibrio. Quello che viene trasmesso è lo stato di impaccamento locale delle molecole. L'energia acustica viaggia lungo il meato acustico in questa forma, arriva sulla membrana timpanica e qui viene trasmessa alla coplea, che è la struttura che vedete qui adesso, attraverso l'orecchio medio, che è una struttura meccanica preposta al massimizzare, ottimizzare il trasferimento di energia verso la coclea, che è un tubo riempito di fluido. Questa è una cosa molto importante, perché in assenza dell'orecchio medio ci troveremmo un, come si dice tecnicamente, un mismatch di impedenza tra l'impedenza acustica dell'aria e l'impedenza acustica dell'acqua. L'impedenza acustica è il prodotto della densità per la velocità del suono in quel mezzo. Le due sono radicalmente diverse, e in presenza di un mismatch di impedenza, in questo sistema come in qualunque altro sistema, si ottengono delle riflessioni. Se non ci fosse l'orecchio medio, oltre il 99,9% dell'energia acustica verrebbe riflessa all'interfaccia aria-acqua, e quindi queste piccolissime vibrazioni di cui vi ho parlato non produrrebbero alcun effetto apprezzabile all'interno della coclea. Quindi lo scopo dell'orecchio medio è superare il mismatch di impedenza. Il funzionamento dell'orecchio medio è di per sé una cosa piuttosto articolata e complessa, e non voglio addentrarmici, se no non riesco a arrivare in fondo a queste lezioni. Però vi faccio vedere questa cosa qua. The stapes moves with a piston-like action, which sends vibrations into a structure called the bony labyrinth. The labyrinth is filled with a fluid called perilymph. If it were a completely closed and inflexible system, the movement of the stapes would be unable to displace the perilymph, and therefore unable to send vibrations into the bony structure. Due to the flexibility of a membrane called the round window, the stapes movement can displace the perilymph, allowing vibrations to enter the labyrinth. The corridor leading to the round window is found within the spiral portion of a bony labyrinth known as the cochlea. Vibrations produced by the stapes are drawn into the spiral system and return to meet the round window. The portion of the spiral passage in which vibrations ascend to the apex of the cochlea is called the scala vestibuli. The descending portion of the passage is called the scala tympani. A third structure called the cochlear duct is situated between the scala vestibuli and the scala tympani. The cochlear duct is filled with a fluid called indolymph, and when viewed in cross-section, the membranes separating the two fluid-filled systems are visible. Ecco, il punto chiave è quello che avete visto, cioè la coclea è un tubo riempito di fluido, un tubo tripartito, che disposto a spirale in questo modo qua. La ragione per cui è avvolto a spirale non è chiarissima, ma probabilmente è una questione di economia spaziale. Se non fosse così, la coclea srotolata è lunga 3,5 cm e le due coclee si toccherebbero una con l'altra passando da una parte all'altra del cranio. Quindi non penso che ci sia una ragione particolare per la spiraleggiamento della coclea. Detto ciò, è apparso di recente un lavoro di modellistica idromeccanica che dice che la spirale favorisce in qualche modo la percezione delle basse frequenze, ma io non sono convintissimo. Allora, questo sistema è un sistema idromeccanico. Nel transitare dall'orecchio esterno, dove si hanno onde acustiche in aria, alla coclea, cambia la fisica del processo di eccitazione. Quello che succede quando la staffa, l'ossicino che, diciamo, con cui termina l'orecchio medio, viene mosso sinusoidalmente, eccitato da un'unica frequenza, quello che succede all'interno della coclea è mostrato in questa diapositiva storica, diciamo, che rappresenta, cioè, la summa del lavoro di von Bekeschi, che prese il premio Nobel per questa descrizione. La vibrazione periodica della staffa eccita all'interno della membrana basilare della coclea, che divide la scala timpani dalla scala media, eccita un modo di vibrazione che viene chiamato tradizionalmente e impropriamente onda viaggiante o traveling wave. Questo è il nome che gli diede von Bekeschi e che purtroppo è rimasto nella letteratura. E questo, diciamo, pattern di oscillazione membrana basilare varia al variare la frequenza di input. Quindi se uno fa variare la staffa con frequenza diversa, ottiene il picco di questa pattern di vibrazione, lo ottiene in posizioni diverse lungo la membrana basilare. La relazione posizione-frequenza è illustrata nel grafico sopra, dove la membrana basilare è vista, diciamo, in proiezione dall'alto. Vedete che un input di 20.000 Hz, che è la frequenza più alta che possono udire gli umani, fa vibrare la membrana basilare essenzialmente in questa regione prossima alla staffa. La membrana basilare, vedete anche in questa rappresentazione, ha una larghezza diversa in punti diversi della sua lunghezza, e discendendo dalla zona che prossima alla staffa, che si chiama base della coclea, verso l'apice della coclea, le frequenze che producono il massimo di oscillazione diminuiscono. Quindi le frequenze basse vengono percepite essenzialmente in questa regione apicale della coclea, vicino al punto di raccordo tra la scala timpani e la scala vestibuli. Queste due scale, questi due dotti, sono comunicanti all'estremità apicale della coclea, mentre la scala media è isolata, diciamo, dal punto di vista elettrico e anche ionico, da questi altri due compartimenti. Per questo viene indicata in questi diagrammi con un colore diverso. La membrana basilare è essenzialmente una collezione di fibre tese attraverso il dotto cocleare, di fibre extracellulari, e la larghezza del dotto e quindi la lunghezza di queste fibre varia da un po' una posizione all'altra della coclea, come mostrato. Questa struttura assomiglia, se volete, a quella di un pianoforte a coda, nel quale localmente avete delle fibre tese da un punto all'altro del pianoforte e la lunghezza delle fibre determina la frequenza di risonanza. Infatti fu questo il modo in cui von Helmholtz propose storicamente il primo modello di analisi spettrale dei suoni prodotti dalla coclea. Il von Helmholtz disse: vabbè, la coclea sarà un sistema tipo un pianoforte nel quale le varie regioni della membrana basilare vanno in risonanza a frequenze diverse per motivi essenzialmente fisici, e nel dire ciò si dimenticò completamente, questa è una cosa piuttosto grave per un fisico bravo come lui, si dimenticò completamente del fatto che queste fibre sono immerse in un fluido e la presenza del fluido è assolutamente rilevante. Infatti, se noi prendiamo la coclea e la srotoliamo e per un attimo facciamo astrazione dalla scala media, che è questo compartimento, diciamo, isolato, e trattiamo gli effetti idrodinamici rilevanti, la cosa fondamentale da capire è che abbiamo due compartimenti fluidi, la scala vestibule e la scala timpani, comunicanti in questa regione, si chiama elicotrema, e questi due compartimenti sono divisi da una membrana elastica. Sopra questa membrana è appoggiato l'organo di Corti, del quale vi parlerò nel corso di questa lezione, nel quale sono presenti i recettori sensoriali che alla fine della fiera misurano lo spostamento della membrana basilare. La cosa che ci dobbiamo chiedere, trattando la coclea come un sistema idrodinamico, la prima cosa che dobbiamo chiedere è come possiamo immaginare si sposti il fluido all'interno della coclea. Ora, se uno ha fatto almeno fisica 1, a medicina o a biologia, dovrebbe sapere che i fluidi in presenza di viscosità tendono a innescare turbolenze in certe condizioni. E lo studio dei fluidi nelle condutture cilindriche ha portato a determinare che le turbolenze si innescano in un tubo quando una particolare combinazione dei parametri che descrivono il fluido, cioè la densità, la velocità, il diametro del dotto e la viscosità, stanno in un certo rapporto che si chiama numero di Reynolds, e quando questo numero di random supera il valore di 2000, questo numero di random è una combinazione adimensionata. Se uno fa i conti per il numero di random nella coclea, con dati sperimentali alla mano, dati di spostamento della membrana basilare, della staffa, diametro del tubo e viscosità del fluido che riempie la coclea, che è circa una volta e mezza quello dell'acqua, trova un valore di 3, cioè molto molto minore del valore critico per l'innesco delle turbolenze. Questo ci conforta da un lato, perché il problema della fluidodinamica turbolenta è estremamente complesso e l'analisi si basa sulla soluzione dell'equazione di Navier-Stokes, che si può ottenere solo per via numerica, mentre in un fluido che si muove in modo non turbolento le equazioni si possono scrivere e anche abbastanza capire. Quindi il punto chiave è che a causa delle piccole velocità in gioco il fluido nella coclea si muove in modo laminare. Per un fluido in moto laminare quello che succede è che si stagliano all'interno del fluido dei cosiddetti tubi di flusso, che sono formati dalle linee di corrente. Essendo il fluido in moto laminare, le linee di corrente non si intersecano mai, e questo determina l'insorgenza di tubi di flusso. All'interno di un tubo di flusso vale la legge di conservazione della massa, perché il fluido lo trattiamo come un fluido essenzialmente incomprimibile. Quindi se un pezzettino di massa dm penetra nel tubo di flusso da sinistra, un ugual pezzettino di massa delta m deve transitare all'uscita del tubo nello stesso intervallo di tempo. Tutto ciò si riassume nella equazione di continuità, nella quale si scrive il prodotto della velocità media su questo trattino, su questa sezione del tubo, per l'area di sezione, uguale alla velocità media su questa altra sezione per l'area della sezione. Questa è essenzialmente la equazione dominante in un fluido in moto laminare in presenza di una densità costante, quindi un fluido incomprimibile. L'altra equazione dominante la si ricava subito dalla legge di Newton. Se analizziamo il movimento di una piccola massa di fluido delta m, questo in un tubo di flusso, questo sarà determinato in assenza di altre forze dalle sole forze di pressione. Ora, le forze di pressione all'interno di un fluido agiscono solo verso l'interno del volume fluido, perché il fluido non può essere spiracchiato, può essere scompresso ma non può essere spiracchiato, e quindi le uniche forze di pressione sono forze di compressione. Un elemento fluido accelera da sinistra verso destra se c'è una pressione P1 maggiore a sinistra della pressione P1 più di P presente a destra, altrimenti si muove in direzione opposta. E la legge di Newton ci dice che se m è la massa di fluido compresa in questa sezioncina qua, la forza netta produce un'accelerazione netta A proporzionale alla forza stessa tramite la massa. La forza netta altro non è che il prodotto della pressione su questa faccia per l'area della faccia meno la pressione sull'altra faccia per l'area della stessa faccia, perché consideriamo un segmento molto breve di tubo di flusso. Quindi non fatevi ingannare dal segno più qui, il più delta P significa che c'è una variazione di pressione tra le due facce, e a seconda del segno di delta P l'accelerazione sarà da sinistra a destra o da destra a sinistra. La massa altro non è che il prodotto della densità per l'elemento di volume. L'elemento di volume è la sezione per questo trattino dx che viene percorso nel tempo delta t alla velocità v1, e il risultato è che F uguale MA si traduce nella relazione tra la differenza di pressione tra le due facce uguale alla densità per la lunghezza delta x per l'accelerazione dell'elemento fluido che stiamo considerando. Questo in una dimensione, diciamo lungo l'asse x. In tre dimensioni abbiamo altre due equazioni di questo tipo per le altre due componenti del moto, e il risultato è che F uguale MA si traduce in questa equazione, nella quale delta P diviso delta X diventa il gradiente di pressione. Questa equazione si chiama equazione di Eulero. Come vedete c'è una stretta analogia tra questa qui e questa qui. Questa è la forza per unità di superficie e per unità di lunghezza, e questa è la massa per unità di volume, che rendono proporzionali le due cose. Questa equazione è importantissima perché ci dice che le accelerazioni locali del fluido sono mutuamente legate ai gradienti di pressione. Se c'è un gradiente di pressione, l'elemento fluido accelera, viceversa, se l'elemento fluido accelera perché è costretto a fare così dalle condizioni al contorno, si genera un gradiente di pressione. Ora, le condizioni del contorno sono imposte nella coclea dalla geometria. L'osso cocleare è rigido, la membrana basilare è mobile e così è la staffa. Quindi abbiamo un problema nel quale le condizioni del contorno sono in parte fisse e in parte variabili. La cosa che ci dice l'equazione di Eulero è che l'azione della staffa sul fluido cocleare si traduce nella genesi all'interno del fluido cocleare di un campo cinetico di pressione, non un campo acustico come quello che c'è in aria. Un campo acustico è un campo nel quale la variazione della densità locale, sia una variazione di densità locale da un punto all'altro del mezzo a causa della compressibilità del mezzo. Nel fluido cocleare la compressibilità è così scarsa, il fluido è praticamente incompressibile, che le molecole mantengono mutuamente quasi completamente le distanze che hanno in assenza dell'azione della staffa, ed è il modo in cui si muove nel suo complesso il fluido che determina l'insorgenza di un campo di pressione. Per capire come si muove un segmento di membrana basilare sotto l'azione di questo campo di pressione cinetico, dobbiamo analizzare come si generano differenze di pressione, diciamo P1 meno P2, sopra e sotto la membrana basilare. Alla membrana basilare piace spostarsi in direzione ortogonale al suo piano, quindi l'unica cosa che conta è come agisce il gradiente di pressione attraverso la membrana basilare. Per farvi capire questo punto basta considerare il fatto che all'interno della scatola cocleare il fluido non può fuoriuscire dalle pareti, è confinato dalle pareti, e l'incompressibilità del fluido fa sì che se un elemento di membrana basilare viene accelerato per qualche motivo verso l'alto, l'incompressibilità del fluido fa sì che istantaneamente si generino delle forze di pressione verso il basso in tutti gli altri punti della membrana basilare. Questo è il punto chiave per capire il funzionamento della coclea. La trasmissione delle forze di pressione è virtualmente istantanea a causa della incompressibilità del fluido. In realtà c'è un minimo ritardo dovuto alla nulla compressibilità incompressibilità dell'acqua, e questo ritardo si può calcolare, è un ritardo dell'ordine di 10 microsecondi alle frequenze più alte, a 20 kHz, ed è assolutamente irrilevante, diciamo, dal punto di vista della percezione acustica. Quindi tra tutti gli effetti quello che possiamo dire è che il fluido si può trattare come un fluido incomprimibile, e il punto chiave è che se un elemento di membrana basilare accelera verso l'alto, tutti gli altri elementi istantaneamente percepiscono una forza di pressione diretta verso il basso. Come esattamente siano messe in relazione le accelerazioni locali e le pressioni è un problema, diciamo, matematicamente piuttosto sofisticato, e fu risolto per la prima volta in un modello semplificato di geometria cocleare da John Allen nel 1977, che schematizzò la coclea, come vedete, con una scatola rettangolare a sezione costante, con una membrana basilare di sezione costante. In queste condizioni l'accelerazione della staffa verso l'interno della coclea, dimostrata da questa freccia qui, produce un campo di pressione che può essere calcolato matematicamente, e il calcolo è molto complesso, tanto complesso quanto semplice è la soluzione, che è una soluzione lineare, cioè il campo di pressione decade linearmente lungo la distanza della coclea tra la staffa e l'elicotrema. Questo importantissimo risultato fu ottenuto per la prima volta da John Allen, essenzialmente risolvendo la idrodinamica della coclea per questo tipo di geometria. Quel lavoro fu fondamentale anche per l'introduzione di un metodo matematico che non si apprezza in questa fase qua, ma in quella successiva, che permise di calcolare l'influenza che ha il moto, l'accelerazione di un qualunque elemento della membrana basilare su tutti gli altri. Quel diagramma che vi ho fatto vedere prima in modo così, diciamo, semplificato, si può studiare matematicamente in modo molto preciso, come fece in questo lavoro di John Allen, e il risultato di questo bellissimo lavoro di matematica fu che se l'elemento in questa posizione X' accelera verso l'alto, le forze di pressione a sinistra dell'elemento sono praticamente costanti e sono di nuovo una funzione lineare della posizione a destra dell'elemento. In prossimità dell'elemento stesso l'andamento è quello di una singolarità logaritmica, quindi le forze, i gradienti di pressione locali tendono a andare all'infinito, ma quando vengono integrati su un segmento di membrana basilare di lunghezza finita producono delle forze finite, perché la singolarità è integrabile, come si dice. Questo lavoro, in questo lavoro viene per la prima volta menzionata la funzione g di x'x, che permette di calcolare la forza con la quale l'elemento in x viene premuto per il fatto che l'elemento in x' accelera. Questa è stata chiamata funzione di Green della Cochlea, e il metodo matematico qui illustrato può essere, diciamo, perfezionato e può essere adattato a geometrie più complesse di questa. A quel punto però si perde, diciamo, la capacità puramente analitica basata su puri conti, e bisogna per forza intervenire con un calcolatore, cioè le equazioni si possono scrivere ma non si riesce a risolverle a mano come fece invece John Tallent. La risoluzione numerica di un problema più complesso nel quale la scatola ha la geometria dovuta è stata ottenuta, per la prima volta abbiamo calcolato nel 93, ma l'abbiamo recentemente ricalcolata a Padova nel 2003 per la coclea umana. Adesso questo diagramma è un po' un misto dei due lavori. Nel primo lavoro avevamo calcolato questo tipo di interazioni all'interno della coclea, della cavia, della quale qui vedete rappresentata la sezione trasversale per la lunghezza della membrana basilare, mentre queste curve si riferiscono all'analoga coclea umana, della quale non ho a disposizione qui le sezioni, che sono un po' diverse da quelle della cavia. Ma, morale della favola, il discorso è che in una coclea con geometria variabile, vedete qui c'è un dotto di sezione variabile da un punto all'altro, con una membrana basilare rastremata, quindi che parte stretta e si allarga verso l'apice, questi campi di pressione non sono così semplici come nel caso della scatola. Il campo di pressione generato dal moto della staffa ha un massimo nella regione centrale della coclea, dove peraltro vengono analizzate la maggior parte delle frequenze acustiche relative al suono, ai suoni vocali. Ciascuna di queste curve a forma di istrice che vedete qui con un picchetto locale indica una di quelle funzioni g di x'x' per la coclea umana. L'elemento che accelera è l'elemento sotto, diciamo, il picco di ciascuna curva, e l'andamento della curva a destra e a sinistra del picco vi dice come quell'elemento influenza tutti gli altri elementi quando viene messo in moto. Il meccanismo comunque è sempre quello che vedete qui in alto: se l'elemento x' accelera verso l'alto, tutti gli altri sentono una forza verso il basso. L'intensità di questa forza è data dall'altezza di ciascuna di queste curve alla particolare distanza tra quell'elemento e l'elemento che stiamo considerando. Con questo, diciamo, strumento matematico in mano, possiamo andare a scrivere e risolvere numericamente le equazioni per il moto di ciascuno degli elementi della membrana basilare. Per far questo però ci serve un livello di schematizzazione ulteriore, e cioè dobbiamo in qualche modo rappresentare la membrana basilare come qualcosa di fisicamente noto e risolubile. Qui la storia, diciamo, ci aiuta, perché dai tempi di von Helmholtz la membrana basilare è stata schematizzata come una collezione di oscillatori locali, quindi una collezione di masse che vengono fatte vibrare perché sono collegate a delle molle che rappresentano la tensione locale della membrana basilare, in modo smorzato perché ci sono delle dissipazioni energetiche di varia natura dovute al modo in cui si muove l'organo di Corti. Quindi i tre parametri chiave per ciascuno di questi oscillatori sono la massa, la costante di smorzamento H e la costante elastica della membrana basilare. Tutte queste sono funzioni, in linea di principio, della posizione X dell'elemento lungo la membrana basilare della coclea. Il dato più significativo che abbiamo a disposizione dal punto di vista sperimentale è K di X, cioè la costante elastica della membrana basilare, che fu misurata sperimentalmente nel 1981 da Tony Gammer in una coclea di cavia, e Gammer, in un lavoro pubblicato su JASA, dimostrò che la membrana basilare ha una tensione locale che varia esponenzialmente con la posizione. I numeri non sono precisissimi, si ritiene che la base della coclea abbia delle costanti elastiche circa 10.000 volte più alte dell'apice della coclea. Quindi questo è un andamento, diciamo, questa figura vi vuole mostrare un andamento esponenziale della funzione K di X con la posizione lungo la membrana basilare. Le altre costanti M e H sono in realtà funzioni della geometria locale dell'organo di Corti. Questa non varia in modo così drammatico, per cui sono delle funzioni non sono delle funzioni insomma piuttosto poco pronunciate della posizione, sono quasi costanti, in realtà non giocano un ruolo chiave nella dinamica. Il ruolo chiave lo gioca questa K di X e la massa del fluido che sovrasta ciascun elemento di membrana basilare, perché questa massa è molto maggiore della massa dell'organo di Corti, deve essere accelerata e quando viene accelerata genera i campi di pressione che avete visto prima. Ciascuno di questi oscillatori quindi si comporta come dovreste immaginare che si comporta un oscillatore smorzato, cioè se gli si dà una schicchera questo produce una sequenza di oscillazioni smorzate, la rapidità con cui viene smorzato dipende dalla costante H. La rappresentazione, diciamo, in termini di frequenza di questo fenomeno è mostrata qui. Se l'oscillatore tende a oscillare a una certa frequenza propria omega 0, se viene stimolato con delle frequenze nell'intorno di omega 0 da una forza esterna periodica, risponde con delle ampiezze di oscillazione che variano al variare della costante H. Più grande H, più piccolo a parità di altre condizioni è lo spostamento locale dell'oscillatore, al tendere di H a 0 queste curve, che sono delle curve di risonanza, tendono a fuoriuscire dal soffitto. D'accordo? L'oscillatore con H uguale a 0 portato alla risonanza si autodistrugge perché raggiunge ampiezze di oscillazioni al di là dei suoi limiti elastici. Allora, mettiamo insieme le due cose, gli oscillatori locali e le accelerazioni del fluido, e otteniamo un set di equazioni che ci permette di dire come si muove la collezione degli oscillatori in presenza del campo di pressione generato dalla staffa. Allora, ogni oscillatore locale, adesso, questi oscillatori si possono contare, perché uno prende la coppia della sezione, va a vedere quante sezioni parallele di organo di Corti trova, ne trova 3500. L'organo di Corti è una collezione di 3500 di questi oscillatori, ognuno dei quali comprende una cellula ciliata interna e tre cellule ciliate esterne. Quindi ce ne sono un numero molto piccolo e colgo l'occasione per dirvi di non andare a distruggerli in discoteca, perché quando avete fatto fuori uno di questi 3500, that's forever, for now, e non c'è rigenerazione possibile. 3500 è un numero molto esiguo, perderne anche solo un paio è un problema. Detto ciò, vedete come si combina l'equazione dell'oscillatore locale, che adesso qui è scritta in termini della variazione locale della posizione dell'oscillatore Xi, con le costanti M, H e K che avete visto prima. A destra c'è l'elemento forzante dell'oscillatore che proviene dai campi di pressione. Questo elemento forzante ha due componenti, un componente G con I, A con S, dovuto all'accelerazione della staffa, questo genera il campo di pressione primario dal quale dipende tutto. Ma nel momento in cui uno qualunque degli oscillatori reagisce al campo di pressione primario e comincia ad accelerare, genera a sua volta un campo di pressione secondario che si accoppia a tutti gli altri oscillatori con delle costanti di accoppiamento G, I, J, che altro non sono che le altezze della funzione G, X, X' sui punti X, X' che corrispondono alle posizioni I e J di questi due oscillatori. Questo è tutta l'ambaradan. Quindi appena un oscillatore si mette in moto, tutti gli altri devono venirlo a sapere, lo vengono a sapere istantaneamente tramite il campo di pressione. Se siamo in grado di calcolare come siamo queste costanti di accoppiamento G, J, che sono quelle curve che avete visto prima, possiamo in linea di principio risolvere questo problema, almeno dal punto di vista numerico. Si mettono in un computer 3500 di queste equazioni simultaneamente, si fornisce l'input A con S, l'input A con S è uno solo perché c'è una sola accelerazione della staffa, e il sistema evolve dinamicamente come deve in base a queste equazioni. La soluzione grafica di questo problema è mostrata qui, sono queste pattern di oscillazione sulla membrana basilare che sono altro non sono che le soluzioni di quel set di equazioni differenziali che avete visto prima. Il modello così costruito risponde alle esigenze diciamo sperimentali. Se si varia la frequenza di input della staffa A con S da una frequenza bassa diciamo 400 Hz e la si porta a 4 kHz, il picco di oscillazione si sposta all'indietro verso la staffa, come osservato da von Bekeschi, che per queste osservazioni prese il premio Nobel. Quello che emerge in più rispetto a questo panorama di movimento della membrana basilare è come si muove il fluido all'interno della coclea in queste condizioni. Questo è mostrato nel diagramma in basso, dove si vede un effetto paradossale. Certamente, comunque.
Come aveva fatto sperimentalmente a fare queste cose? A vedere queste...
Lui era un ingegnere.
Con questa teoria molto precisa e completa.
Lui era un ingegnere e si costruì tutti gli strumenti che utilizzò per fare i suoi esperimenti in epoca in cui, diciamo, le valvole erano il massimo che uno poteva avere l'elettronica. Lui fece delle cose strabilianti dal punto di vista sperimentale. Per quanto riguarda, quindi, per generarsi i suoi segnali periodici, si costruì l'elettronica per fare gli stimoli in modo preciso. Poi prendeva delle coclee di cadavere umano anche, ma ha analizzato tutti i mammiferi, e l'osso, isolava l'osso temporale e lo trattava con un sistema fisico idrodinamico, applicando delle vibrazioni all'ossicino della staffa, aprendo la coclea nella regione apicale, che è l'unica che si può, diciamo, aprire e riuscire a vedere, vederci dentro qualche cosa. Adesso si riesce a aprire anche la base, ma lui all'epoca non l'aveva fatto. Vedete, queste curve qua arrivano al massimo a 1600 cicli al secondo, quindi sono relativamente basse frequenze. Aprendo la coclea, facendo fuori nella coclea e andando a guardare con un microscopio ottico il movimento della membrana basilare, misurò le ampiezze di vibrazione con una tecnica stroboscopica. Allora, se avete nei giradischi vecchi, vi ricordate che c'erano delle tacchette, no? Per vedere se il giradischi gira la frequenza giusta, dovete vedere le tacchette ferme. Quello avviene perché la luce illumina le tacchette con un periodo collimato, quello di rotazione del disco. Se vedete le tacchette ferme, vuol dire che il disco sta girando alla frequenza giusta. Okay, questo è. Lui fece la stessa cosa nella coclea, quindi dando degli strobi di luce alla frequenza in cui faceva vibrare la membrana basilare. Quando vedeva la membrana basilare ferma, poteva misurare la variazione di ampiezza da spostamento. Con questa tecnica qui, però, si possono misurare degli spostamenti rilevabili otticamente con un microscopio ottico, tra l'altro un po' scarso come quello che avevano all'epoca, e quindi lui misurò spostamenti micrometrici della membrana basilare. Come vi ho fatto vedere all'inizio, gli spostamenti a livello della soglia dell'umidità sono nanometrici, sono un milione di volte sotto questi qui. E quindi lui estrapolò dai suoi dati e arrivò alla conclusione erronea che a 0 dB, lui faceva le misure a 120 dB, a 0 dB la membrana basilare si doveva muovere di quantità non atomiche come quelle di cui vi ho parlato prima, ma nucleari, cioè di frazioni di atomi nucleari. Cioè, il sistema uditivo è veramente una cosa spaziale, basta un nucleo. Quindi lì cannò completamente, però purtroppo lasciò anche questa retaggio nella letteratura e chiamò questi pattern di vibrazione onde viaggianti. A questo proposito cito la testimonianza di un certo Sham Khanna, che era presente quando von Bekeschi, una persona molto anziana che ho conosciuto qualche anno fa. E Sham Khanna era presente a Cambridge, Massachusetts, quando von Bekeschi, prima di prendere il Nobel nel 1952, relazionò, non mi ricordo se era all'MIT o a Harvard, uno dei due, neanche Sham Khanna non si ricorda, fece un suo seminario. Comunque c'erano i fisici dell'epoca di MIT e di Harvard che gli dissero: ma te bambino non sai di cosa stai parlando, queste non sono delle onde viaggianti, non sono delle onde, tout court, e basta. Insomma, era ovvio ai fisici dell'epoca che queste non fossero delle onde ma dei pattern di vibrazione. Purtroppo su questa cosa qui la memoria storica, tranne quella di Sham Khanna, si è persa, e quindi adesso la gente le chiama onde viaggianti e noi siamo adeguati alla terminologia.
Ma von Bekeschi le ha fatte in Ungheria gli esperimenti o le ha fatte in...
No, li ha fatti, non so, l'ultima parte della vita l'ha passata alle Hawaii, questo me lo ricordo. E dopo che prese il Nobel sicuramente lo chiamarono ad Harvard, però non mi ricordo nel frattempo dove. Non credo che abbia fatto
ungherese,
sì, lui è ungherese di origine, sì. Questa è la storia. Allora guardate un attimo quello che emerge da questa analisi. Quello che emerge è che dopo un periodo iniziale non, qui per ora ancora non mostrato, nel quale succedono delle cose diverse da queste qui, a regime il fluido all'interno della coclea si muove come illustrato qui, cioè c'è un movimento locale. Mentre all'inizio, per innescare queste cose, il fluido deve circolare intorno all'elicotrema, a regime cessa di fare questo e il fluido interno della coccia si segrega in due regioni, quella bianca e quella blu. In quella bianca il fluido è completamente a riposo e così deve essere, altrimenti questa membrana basilare qui non sarebbe completamente ferma come mostrano le soluzioni numeriche. Se ci fosse un movimento di fluido, la membrana basilare sentirebbe delle accelerazioni locali, quindi dei gradienti di pressione, e si metterebbe in moto anche in quella regione. Invece vedete che ci sono zone molto estese, tanto più estese quanto più alta la frequenza di input, in cui la membrana basilare non si sposta. Questo significa che lì il fluido è inquiete, pur in presenza del campo di pressione primario generato dalla staffa, che è sempre lo stesso. Quello che dobbiamo desumere avvenga è che i campi di pressione secondari, dovuti alla moto della collezione degli oscillatori, sono tali da cancellare perfettamente il campo di pressione primario della staffa in tutta una regione del fluido, a destra di un punto critico di transizione che è questo qui. E questa è la base dell'analisi spettrale dei suoni fatta dalla Cocker. Questo punto di transizione varia al variare della frequenza. Aumentando la frequenza il punto si sposta più all'indietro e così la regione di fluido in cui il fluido va inquiete. Nella regione di fluido in cui il fluido si muove, gli spostamenti del fluido sono locali, e cioè la membrana basilare in un certo punto, diciamo, si sposta verso l'alto, il fluido converge, essendo incomprimibile, nei minimi locali adiacenti a quel massimo, come mostrato qua. La cosa vale per tutte le combinazioni di minimi e massimi locali, meno per una, la prima, che non è compensata, è la parte, diciamo, più basale della membrana basilare, non ha una relazione massimo-minimo locale, e questa spostandosi si sposta e la circolazione del fluido si completa tra la staffa e la finestra rotonda, che quindi si sposta in antifase rispetto alla staffa, come avete visto nel filmino iniziale, d'accordo? Questo è quello che possiamo dire della idrodinamica della cochlea basandoci su questo tipo di considerazioni. Ora vi faccio vedere rapidamente invece quello che succede quando viene inizialmente perturbata la coclea con un click, una cosa così, che è la base di una plosiva come la DA. All'inizio della DA c'è un suono esplosivo, per quello si chiamano plosive, cioè essenzialmente un click. Ok? Un click, come si sintetizza un click? Si prendono tante sinusoidi, le si somma con una relazione di fase particolare, facendo in modo che vadano tutte in fase in un tempo molto ristretto e fuori fase in tutte le altre relazioni. La somma di tante sinusoidi fatte così ha un massimo intorno a quel tempo e poi va a zero in tutti gli altri elementi. Ciascuna di quegli elementi sinusoidali che compongono il click eccita sulla membrana basilare una risposta di questo tipo. La collezione complessiva di risposte eccitata dal click è questa qua. Quindi il click propaga sulla membrana basilare un fuso di eccitazione della membrana basilare che altro non è che la somma di questi modi risonanti dovuti ciascuno alle componenti di Fourier presenti nel click. I click sono per questo motivo utilizzati nella diagnostica clinica in maniera massiccia per sondare la risposta della membrana basilare nei bambini, per esempio in età prelinguale, che non mi possono dire se ci sentono o non ci sentono. Dando un click al timpano di diciamo ampiezza nota e misurando con tecniche che si chiamano elettrococleografia la risposta elettrica della coclea, si è in grado di diagnosticare in modo precoce l'eventuale presenza di sordità dovute al sistema uditivo periferico. Questo perché il click spazzola, diciamo, nella sua interezza la membrana basilare e quindi la sonda punto per punto, analizzando le risposte elettrococleografiche e avendo, diciamo, un database di risposte campione, uno è in grado di dire se c'è o meno una lesione in qualche zona della coclea. A quel punto la cosa finisce là perché allo stato attuale delle cose non abbiamo terapie per locali per la coclea. Se uno è completamente sordo viene impiantato con un impianto cocleare, nel quale, se voglio, magari vi racconto un altro momento, ma diciamo questo non risolve un problema locale, c'è un trattamento complessivo che è anche molto invasivo e totalmente distruttivo per la coclea. Quindi per sanarvi eventualmente una lesione locale vi distruggono tutto il sistema, lo rifanno, insomma, ma non nel modo in cui uno dovrebbe rifarlo. Tutto quello che avete visto, e quindi il premio Nobel di von Bekesi, è essenzialmente un artefatto della preparazione, perché è tutto vero a 120 dB in una coclea morta, nella quale gli elementi dominanti sono l'idrodinamica, della quale abbiamo parlato fino adesso. In realtà il problema von Bekesi è un problema storico formidabile, perché il fatto che avesse preso il Nobel, il fatto delle altre cose, aveva condizionato completamente l'ambiente per oltre 20 anni. Per oltre 20 anni c'erano, diciamo, quelli che religiosamente credevano a von Bekesi, c'erano tutti gli altri che sapevano invece come funziona il sistema acustico, perché avevano registrato le risposte del nervo acustico, e dicevano: ma no, non è possibile, perché dal nervo acustico si vedono cose completamente diverse. Le risposte di von Bekesi sono dei pattern oscillatori molto sbrodolati sulla membrana basilare, sì, c'è questa analisi di frequenza, ma è un'analisi di frequenza grossolana, mentre il sistema uditivo, con misure, diciamo, fatte dal neuroacustico o anche con la semplice psicoacustica, si dimostra facilmente che è in grado di discriminare frequenze, variazioni di frequenza dell'ordine dell'1%. L'1% non si vede nelle onde di von Bekesi. Un'onda prodotta a 4 kHz, 4 kHz più l'1% di 4 kHz, piccano nella stessa regione, non si discriminano in questo modo qua, d'accordo? Quindi per 20 anni la gente scrisse articoli tutti sbagliati sulla esistenza del secondo filtro. Cioè, se è vero quello che dice von Bekesi, ci deve essere un secondo filtro di tipo neurale, che in qualche modo fa lo sharpening delle risposte membrane basilari, che sono grossolane. Una generazione perduta.
Può essere adesso un momento per fare un piccolo break?
Sì. Certo, qualunque momento. Mi pare benissimo, sì.
Se c'è un salto.
C'è un salto, sì. Okay, facciamo un break.
Facciamo un coffee break. Così potete fare. L'animazione che ci hai fatto vedere poco fa, la striscetta, quindi diciamo la parte di film, perché si vede, era piccola, non si vedeva.
Questa qua? Il click.
Sì. Quindi diciamo a sinistra abbiamo
c'è il click, diciamo è una cosa un po' sintetica. A sinistra c'è la forma d'onda del click che arriva alla membrana timpanica, e poi c'è la
cosa. Forse c'è una righetta rossa che io vedo malissimo. Ecco,
sì. Sì, esatto, sì, il rosso non si vede, quello sarebbe l'ossicino della staffa, diciamo.
Quindi la membrana basale comincia dopo.
Giusto, perché effettivamente non fanno poi i movimenti di quello era quello. Non è che si chiudono le cose 40 e era capito. Tutto bene, la cena è
Buongiorno. Oggi Giacomo va con la tira. Alla chiesa che ci sono di
no, no, per lui sì.
Conosci bene,